La radio è come il mare, unisce e non ha confini. Benvenuti allora a Mediterradio, la voce delle isole. Sardegna, Sicilia e Corsica rinnovano ogni settimana la loro alleanza, benedetta da Radio Rai e da Radio Cors Frequenza Mora, con le voci a Cagliari di Vito Biolchini, ad Ajaccio di Tommaso Brunelli e a Palermo di Salvatore Cusimano. Saluti amici.
Buongiorno a tutti.
Un caro saluto da Palermo. Oggi ci occupiamo di tanti argomenti molto interessanti come al solito in tutte le nostre isole e quindi Vito, vai a presentarli.
E allora i temi di oggi a Mediterradio: parleremo di giovani in delegazione a Lampedusa per ricordare il terribile naufragio di 4 anni fa nel quale morirono quasi 400 migranti e alle prese in Sardegna con i problemi legati ai costi dei trasporti per raggiungere le loro scuole superiori. In Corsica attenzione puntata sulla settimana della mobilità, ma andremo anche a Bastia per parlare di una nuova associazione che si occupa di cultura italiana e a Palermo per i 50 anni del Teatro Libero. Per l'apertura di oggi invece stiamo in Sardegna perché svanisce a Ottana il sogno industriale. Nelle settimane scorse circa 60 lavoratori della Ottana Polimeri, una fabbrica che produce il PET, la plastica con la quale si realizzano le bottiglie, hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Il sito di Ottana era nato negli anni 60 per dare una risposta occupazionale ad un territorio, quello della Barbagia, allora scosso dall'emigrazione di massa e dai sequestri di persona. In una piana fertilissima si decise di impiantare un grande polo chimico pubblico che però entrò in crisi quasi subito. Il progressivo passaggio ai privati non ha invertito la rotta e oggi nel paese restano solo le ciminiere spente. Ma per Sergio Zara, segretario provinciale della Filcem CGL di Nuoro, per Ottana ci può essere ancora un futuro.
Certamente ha pesato la rinuncia dell'ENI sulla chimica, quindi si è realizzato uno spezzatino che ha portato alla frantumazione delle attività produttive, quindi la centrale da una parte, il PET dall'altra e così via, consegnate ai privati. E quindi questo chiaramente non ha aiutato. Poi è mancata l'innovazione tecnologica sicuramente e soprattutto quello che è mancato è l'intervento pubblico per il sostegno all'industria, perché ci sono due grandi questioni che condizionano la presenza dell'industria in Sardegna: la questione dei trasporti e la continuità territoriale delle merci da un lato, dall'altro i costi dell'energia. Quindi sui trasporti mancano i collegamenti con i porti ferroviari e non c'è un provvedimento che supporti la produzione sarda con la continuità territoriale sulle merci, perché purtroppo abbiamo dei costi nell'isola maggiori.
C'è ancora spazio per la chimica ad Ottana o si può pensare anche ad altri tipi di lavorazione?
Abbiamo un impianto che si chiama polimerizzazione, che è stato rinnovato con 100 milioni di euro pochi anni fa nel 2007, che può ancora stare sul mercato, è la parte finale dello stabilimento del PET. C'è poi la possibilità di realizzare una grande centrale a metano non appena arriverà il gas. Noi abbiamo perso oltre 5.000 posti di lavoro nell'industria, parlando solo della chimica, del tessile, della parte metalmeccanica, quindi si sta veramente creando una nuova immigrazione che non riguarda solo i giovani ma anche gli adulti. C'è un dramma sociale che si sta consumando nel silenzio. Secondo noi serve un intervento specifico del governo nazionale oltre che della regione.
La settimana europea di mobilità è stata organizzata settimane fa, un'operazione per sensibilizzare la popolazione di città a circolare meglio. In Corsica c'è stato parecchie manifestazioni previste. Pietro Leidi, Alessandri.
Mica tutte le città hanno partecipato a questa manifestazione, ma in Corsica le città maggiori si sono mobilizzate e hanno promosso una serie di iniziative come in Bastia, percorsi pedonali o in bicicletta. La settimana di mobilità voleva nascere una coscienza ambientale più forte in dei cittadini per favorire i trasporti alternativi e lasciare un po' da canto e vitture. Ma a volontà cittadina non basta, ci vuole di no a volontà di l'elette e i mezzi per in particolare estende i trasporti pubblici. Sentimo a Francesco Datti, presidente di una comunità di comune di un circondo di Oastia.
Ci vuole far capire alla popolazione che ce l'ha cambiato in maniera di spiazzarsi. Tutti gli spiazzamenti oggi si fanno in abitura, dunque questo ce l'ha cambiato. Noi è messo un ballo iniziativa importante nei trasporti comuni, c'è radio, con i bus, ma oggi vogliamo avanzare, vogliamo andare più lontano, ma brumore, la bicicletta elettrica, perché chi ce l'ha fatta? Ce l'ha fatta perché la situazione un po' più dura così, a Villa Ivastia e anche le periferie vicine cominciano a un po' più supportare la circolazione che c'è oggi, è molto difficoltà e dunque con il borto in un, chi ce l'ha spiazzata, perché così non ce la vorremmo mica va a risolvere tutti i problemi, e oggi per sorte di questa situazione, Giule, trasporti pubblici più importanti, spiazzamenti individuali in bicicletta o a piedi, e ciò l'ha cambiato di modo di vivere e di trasportare.
In 2016, 2427 cittadini partecipato, i paesi che si sono più mobilizzati a oggi sono la Spagna, i paesi bassi e l'Austria.
Sono temi comuni alle nostre isole, appunto quello dell'industrializzazione in crisi e della mobilità, e mentre sul piano della mobilità ci sono molti consensi, soprattutto verso le energie, le macchine del car sharing per esempio, o anche le bici, che qui finalmente tornano a popolare le grandi città come Palermo, ma si stanno distribuendo anche altrove. La questione dell'industria resta aperta, perché in qualche modo tutti invocano la fine dell'industrializzazione per puntare solo sul turismo, e che dovrebbe essere la risorsa veramente d'oro, ma chissà se è vero. Può esserci una terra senza industria? È una domanda a cui secondo me una risposta ancora non c'è.
Forse non ci può essere una terra senza industria, ma una terra senza questa industria ci deve essere, perché un'industria impattante, inquinante, che non ha generato occupazione nel corso dei decenni, e quindi forse veramente bisognerebbe cambiare modello di sviluppo, cambiare modo di vita, come diceva il nostro interlocutore. Tra parentesi, Ottana, la voce che circola, come dire, ne diamo conto per quello che può valere, è che questa deindustrializzazione potrebbe essere funzionale all'arrivo proprio ad Ottana delle scorie nucleari. Vedremo cosa succederà. Questa è la voce che circola, non c'è nulla di ufficiale.
E parlando di mobilità, mi penso che oggi è ora di rendere la città all'aiente, di Zara o centro di città ai tour, ai macchine, così penso che la popolazione sarà meglio, i turisti saranno meglio e si camperà anche meglio in città. Hai una canzone di gioia cantata da Tony Sampieri, a bella voce di Tony Sampieri.
Voglio cantare un po' di gioia, voglio cantare una storia d'amore, due rimi per fastidia, che gli voglio ancora suonare. Voglio cantare un grano di gioia, vada senza piantarmi, lui passi per la trima, per famore all'umanità. Oh tu, canta, nada, suona tutta nutata, una bella canzona che ci va a cisuniare.
Il 3 ottobre del 2013, a mezzo miglio da Lampedusa, si è consumata una delle più gravi tragedie del mare, il naufragio di un'imbarcazione proveniente dalla Libia. 368 sono stati morti accertati e 20 dispersi, 155 superstiti, di cui 41 minori, uno solo dei quali in compagnia dei genitori. Molti di loro ogni anno tornano nell'isola siciliana per ricordare i compagni morti e rendere testimonianza delle ragioni che li hanno spinti a rischiare la vita. A incontrarli anche gli insegnanti e le scolaresche mobilitati dal Ministero dell'Istruzione per discutere di integrazione e di dialogo. Per il secondo anno consecutivo, una delegazione di 200 studenti provenienti da tutta Italia e da molti paesi europei è stata fra le vie di Lampedusa, ha partecipato a laboratori e progetti in occasione di quella che è ormai la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Raffaele Ciambrone è il dirigente dell'Ufficio Centrale per l'integrazione degli alunni stranieri del Ministero dell'Istruzione e dell'Università.
L'iniziativa prende spunto da un progetto europeo, prevede la partecipazione di ragazzi di tutte le regioni italiane ed è anche aperto agli studenti europei. Quest'anno vengono da Austria, Francia, Spagna e Malta. Sono 200 studenti che si aggiungono agli studenti del liceo Majorana qui di Lampedusa con i loro professori. Sono pervenuti lavori da 230 scuole e quindi questi lavori saranno esposti nel Museo della Fiducia e del Dialogo del Mediterraneo. Loro sono qui per 4 giorni in cui si alternano dei workshop che sono tenuti dalle ONG, da Save the Children, da Medici Senza Frontiere, dall'UNHCR, sono tantissimi, c'è la Guardia Costiera e i ragazzi discutono di questi temi. Nei giorni scorsi hanno assistito anche in diretta a 3 sbarchi ed è un'esperienza che evidentemente cambia molto le prospettive.
Lei è stato vicino a questi ragazzi. Quali sono stati appunto i loro commenti quando hanno assistito agli sbarchi?
I ragazzi sono venuti sull'isola avendo cognizione delle cose, così come l'hanno presa dai giornali, dalle televisioni, e hanno riscontrato che la realtà a volte, diciamo, ha dei tratti un pochettino diversi. Intendo dire che avevano anche un pensiero, una preoccupazione, no? Rispetto per esempio al tema della sicurezza. Sono venuti qui, hanno potuto parlare con i testimoni e in questi giorni loro incontrano i sopravvissuti del naufragio del 3 ottobre 2013 e quindi prendono contatto con la realtà, parlano con gli studenti che qui tutti i giorni assistono a questa realtà e si formano un'idea che è improntata alla realtà dei fatti.
In Sardegna c'è ormai una miriade di grandi e piccoli festival di ogni genere, manifestazioni culturali che spesso hanno il merito di rivitalizzare piccoli borghi minacciati dallo spopolamento. Domenica scorsa si è chiusa a Neoneli l'ottava edizione del festival culturale ed enogastronomico Licanias, che è richiamato in questo centro della provincia di Oristano, abitato da circa 800 persone, artisti, musicisti e intellettuali. Tra gli aspetti originali della manifestazione è che tutto il ricavato della vendita del merchandising verrà destinato a colmare la parte scoperta delle spese di viaggio degli studenti pendolari di Neoneli che frequentano le scuole superiori, come spiega il sindaco Salvatore Cau.
Noi auspichiamo che il ricavato sia qualche migliaia di euro. Gli studenti pendolari delle scuole superiori sono intorno alle 20 o 21 unità. Più in là, non in questo momento, stiamo anche ipotizzando di dare un piccolo contributo economico anche agli studenti universitari che studiano in Sardegna e soprattutto a quelli che studiano fuori. Le superiori si recano prevalentemente a Oristano, alcuni al liceo scientifico di Ghilarz. Gli studenti universitari invece sono divisi tra Sassari e Cagliari, appunto 6 o 7 casi nelle diverse città della penisola.
Ma quanto incide il pendolarismo nel profitto e nella qualità della vita degli studenti e anche delle loro famiglie?
Io ricordo, perché sono stato fatto il pendolare anche io, e incide parecchio, perché cioè alzarsi alle 6 del mattino per arrivare alle 8:30 a scuola, poi rientrare a casa alle 4, diciamo che la voglia di studiare viene un po' compromessa dalla stanchezza fisica e anche psicologica, mentale.
È un'iniziativa che riproporrete anche l'anno prossimo?
Sì, beh certo, questo andrà a regime, diciamo, in maniera tale che da quest'anno in poi non paghino più niente per poter viaggiare, sperando che poi se ne faccia carico la regione e questa iniziativa, questo beneficio venga esteso ai ragazzi, alle famiglie di tutti i paesi della Sardegna.
I piccoli centri soffrono sempre molto di più. Qui, per esempio, in Sicilia, da noi, il problema ce l'hanno le isole minori, le Eolie, le Egadi, dove la vita, soprattutto per gli scolari delle elementari, non è affatto semplice. Talvolta sono costretti a studiare tutti insieme dalla prima alla quinta classe con una sola insegnante. Insomma, è ovvio che un gap poi alla fine si genera.
È interessante poi questa iniziativa perché sono pochi gli esempi di festival che poi lasciano realmente qualcosa nel territorio, al di là del piacere, della crescita culturale, ma in questo caso veramente si dà una mano a una comunità che ha bisogno di sostegno, quindi io penso che potrebbe essere seguito questo modello anche dai tanti altri festival che oggi esistono nella nostra isola.
E sicuri, se so, gli artigiani, i culturali, gli agricoltori, i pastori, anche poi salvare l'interno, i centri di nostre isole, ci sono parecchi festivali o fieri di noi che vanno nel suo senso qui. Abbiamo parlato la settimana passata di Marine Festa in un paesuccio di Murzo. Dunque, sono la soci che fanno campare tutti questi paesi.
La musica dalla Sardegna, Roundella, è un'idea che nasce nel 2012 quando Francesca Corrias, Filippo Mundula e Gianrico Manca, dopo l'esperienza con il quartetto Around Ella, tributo ad Ella Fitzgerald, danno vita ad un progetto originale insieme al chitarrista Mauro Laconi. Oggi ascoltiamo Sunny Rain, Roundella attinge dal jazz per contaminare l'hip hop più underground e la black music.
State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di RCFM in Corsica e di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna.
A promozione della cultura italiana piglia così importanza in Bastia, c'è qua due associ. A Dante, o più vecchio, e un nuovo a società di l'amico di Dante della cultura italiana, un associ che sia più popolare e trislingue. Petro Laidi Alessandra scontra il suo presidente, il professore emerito d'italiano Emilio Pucci, che ha specificato che non era mica in concorrenza in cui a Dante.
Siamo la ventina anni di Dante, mica secessionisti. Abbiamo deciso di fare Dante e uso tempo. Dante per noi è un santo patrono. Volevamo promuovere la conoscenza dell'Italia, ma mica solamente dell'Italia storica, ma anche i modi di fare, i modi di dire.
Emilio Bucci, allora, cosa hai scelto per la promozione di questa cultura italiana?
Si può già ricordare le nostre recenti attività, che sono essenzialmente degli incontri e delle conferenze, diciamo circa 6 all'anno, non più. La seconda attività è un'attività più meno saltuaria, una al mese che abbiamo chiamato incontri su temi vari. Per esempio abbiamo in progetto di evocare i viaggi di Mario Soldati in Corsica, abbiamo il progetto anche il viaggio di Ungaretti in Corsica, questo più adeguato ai nostri impegni, ai nostri obiettivi. Ognuno degli interventi sarà fatto nella lingua di propria scelta, sia in italiano, sia in francese, sia in corso, sia nelle due o tre lingue miste.
Da 50 anni il Teatro Libero di Palermo incontra i linguaggi espressivi di tutto il mondo. Fondato nel 1968 da Beno Mazzone, il palcoscenico dello spazio che si apre sulla bella Piazza Marina ha ospitato formazioni provenienti da tutta Europa, dalle Americhe, dal Giappone, dall'Indonesia, dall'Australia e da molti altri paesi. Filo conduttore sempre la ricerca di una scena che rappresenti la contemporaneità. Per oltre 20 anni, fra l'altro, il Teatro Libero è stato anche laboratorio teatrale universitario della Facoltà di Lettere. A Luca Mazzone, che è il direttore artistico, abbiamo chiesto qual è il segno distintivo di un'iniziativa che, per fortuna, resiste al tempo e alle insidie che mettono in crisi in tutto il nostro paese il teatro.
L'elemento distintivo sicuramente più forte e più pregnante è quello di avere uno sguardo come questa stagione in contromano rispetto alle scene contemporanee italiane, europee, internazionali delle arti performative. cercare, scovare qualcosa di particolare, di originale e che abbia una forte identità.
Quest'anno voi avete un anniversario importante, il 50° dell'attività internazionale.
Sì, la 50° stagione è un, come dire, un piccolo giro di boa, piccolo perché noi siamo molto umili, ma grande perché insomma 50 anni di attività di un teatro indipendente, di un teatro che fa un teatro d'arte, di ricerca in un territorio come quello siciliano, sicuramente è come dire, un avvenimento importante, un avvenimento che deve essere in assoluto messo in risalto.
Qual è lo stato di salute non solo del vostro teatro, ma dei teatri indipendenti italiani?
Ma lo stato di salute è sicuramente uno stato di salute spesso precario, spesso difficile, spesso come dire incerto, però la forza del teatro indipendente è che è un teatro che si fa per necessità, si fa per voglia di fare, si fa soprattutto perché è un linguaggio che come dire, per noi è la vita, a differenza invece molto spesso di altre istituzioni dove logiche sono diverse e questo in qualche modo ne mina anche la vita e la forza. Il teatro indipendente è la spina dorsale del teatro italiano.
Il teatro è stato ideato, voluto da Beno Mazzone, tuo papà, nel 1968. C'è ancora quello spirito, secondo te, sopravvive?
Quello spirito sicuramente è uno spirito che è stato molto forte, molto potente e con gli strascichi positivi di quello spirito resistono ancora oggi. Qui a Teatro Libero ci sono perché il nostro sguardo, il nostro modo di essere, il nostro modo di concepire la vita teatrale è figlio di quelle esperienze e posso confermare che in mio padre questo spirito è sempre molto forte.
Lunga vita allora a tutti coloro che si veramente sacrificano per portare avanti gli ideali della cultura, del teatro, dello spettacolo in Bastia, a Palermo, a Cagliari, nelle nostre isole. Veramente è un periodo difficile, ma è proprio nei momenti difficili che c'è bisogno di persone così e di attività così.
La scorsa settimana sono stato a Milano all'incontro della comunità radiotelevisiva italofona e devo dire sono stato sorpreso dal numero di radio, per esempio, che fanno trasmissioni in tutto il mondo in italiano e quindi mi sono sentito anche un po' meno solo. Vuol dire che l'italiano comunque, al di là di tutti i problemi che il nostro paese ha, ancora attrae molto per la cultura, certamente anche, ma per la bellezza della sua lingua.
E qui mi dite radio si difende lingua italiana, ma di nuovo lingua corsa. E per una prima parte di Mediterradio di interviste in francese, difficile trovare francofoni nel Mediterraneo. Oggi è l'inglese e lo spagnolo, anche lo spagnolo, chi sono le lingue maggiori.
L'estate sta finendo, è stato un tormentone delle estati di metà degli anni Ottanta che ha resistito nell'immaginario dei giovani di allora. Oggi Lello Analfino, leader dei Tinturia, ne ha fatto una versione personalissima, ironica e un po' malinconica, in cui prevale il rallenti. L'esito è felice, come potete ascoltare.
L'estate sta finendo, è un anno se ne va, sto diventando grande. Lo sai che non mi va, in spiaggia di ombrelloni, non ce ne sono più, è il solito rituale, ma adesso manchi tu. La languidibri, brividi come il ghiaccio bruciano quando sto con te. Ba 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 baciami siamo.
Gli appuntamenti culturali in Sicilia, Sardegna e Corsica nell'agenda di Mediterradio.
È stato un grande successo di pubblico il primo fine settimana della Via dei Tesori. La manifestazione è giunta all'undicesima edizione che consente la visita di monumenti e opere di solito chiusi per la gran parte dell'anno. 110 luoghi aperti quest'anno, 75 gli itinerari con spettacoli, musiche, incontri, notti dell'UNESCO. Quest'anno la manifestazione nata a Palermo si è allargata anche ad altre città siciliane, Agrigento, Caltanissetta, Messina e Siracusa, riscuotendo ampi consensi. Accompagnatori e guide aiuteranno i turisti e i siciliani. Le prenotazioni e i coupon possono essere acquistati online.
Fino a domenica appuntamento a Nuoro con la seconda edizione di Is Real, Festival di Cinema del Reale, Sguardi sul Mediterraneo, organizzato dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico. In programma 24 film con 9 anteprime nazionali e 8 pellicole in concorso, tutte di ambito mediterraneo. Domenica, in occasione della cerimonia di chiusura e di premiazione, all'auditorium del Museo del Costume si proietterà Futuro Prossimo di Salvatore Mereu, dove si raccontano le storie di due migranti che vagano per Cagliari alla ricerca di un lavoro che non c'è. Chiuderà il festival il concerto di Io sono un cane e Paolo Angeli.
Festival di cinema e di arte del Mediterraneo Artemare, sino al 14 ottobre in Bastia. Artemare è il più anziano dei festival di Corsica, è nato nel 1982 e è un ponte tra la cultura corsa e le culture vicine. Basta 35esima edizione, a tematica è il giornalismo e il cinema. Su Mediterraneo si compie qui a tecnica c'era Stefano Casalonga.
E a Cagliari ringraziamo la parte tecnica Salvatore Vargiu e Andrea Martuscello in regia Serena Schiffini.
Qui da Palermo vi salutano Giuseppe Di Cara, il nostro tecnico, e la nostra assistente al programma Eliana Escheri. Vi raccomandiamo di andare sulla nostra pagina Facebook per darci suggerimenti e forse, se volete, per riascoltare la trasmissione e i nostri brani musicali. Alla prossima settimana.
Averici.